Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questa è la sesta puntata di Sconfinamenti. Iniziamo la seconda settimana. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie. Storie del passato e storie del presente. Storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. La puntata di oggi si intitola Dio e donna e vi racconterò una storia in cui si parla di DNA mitocondriale, dittatura, sparizioni, scienza e ricongiungimenti familiari. Giugno 1976. Una ragazza incinta al secondo mese viene bloccata da quattro uomini nelle strade di Buenos Aires. È costretta con la forza a salire su un furgone Ford Falcon senza contrassegni. Gli uomini non si identificano né le dicono nulla. Quando riescono a caricarla sul furgone, la ammanettano, la imbavagliano e le calano un cappuccio nero sulla testa. Dopodiché il furgone si muove alla volta di Villa Centenario, nei sobborghi di Buenos Aires, ed entrano nel cortile interno del Pozo di Bainfield, una struttura carceraria di tre piani. La ragazza, Cristina Silva Navajas, rimane in vita fino al 10 gennaio dell'anno seguente, quando dà alla luce il suo bambino. Dopo il parto le sue tracce si perdono e il neonato viene affidato a un ufficiale di polizia e sua moglie. Il padre naturale del bambino era già stato costretto a lasciare il paese per il timore di essere arrestato. Il rapimento e l'uccisione degli oppositori politici venivano sistematicamente praticati dal regime di Videla, che aveva preso il potere con un colpo di Stato il 26 marzo del 1976. Secondo le stime più attendibili, tra il 1976 e il 1983 in Argentina sparirono circa 30.000 persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Il 30% erano donne e di queste circa il 3% erano incinte. Le madri di queste donne incinte rapite iniziarono a incontrarsi e a scambiarsi informazioni. In un periodo in cui essere sospettati di attività contro la giunta militare avrebbe potuto farti ottenere un volo di sola andata verso l'oceano, queste donne si rivolsero a chiese, uffici pubblici, fino al Ministero dell'Interno per conoscere la sorte dei loro cari. Ben presto decisero di dar vita a un'associazione, le Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne di Plaza de Mayo, dato che avevano deciso di ritrovarsi una volta a settimana davanti alla Casa Rosada, che ospita gli uffici del Presidente della Repubblica, per protestare. Le Abuelas cercarono appoggio anche all'estero, contattando organizzazioni internazionali e arrivando a scrivere direttamente a Papa Giovanni Paolo II, salito al soglio pontificio il 16 ottobre del 1978. Iniziarono anche a lavorare sotto coperture come donne delle pulizie e babysitter, presso le case in cui pensavano si trovasse uno dei loro nipoti. Il loro attivismo iniziò a destare una certa attenzione e con essa arrivarono le prime delazioni. Molto spesso, mentre si trovavano in Plaza de Mayo a protestare, qualche individuo si avvicinava e passava loro un foglietto spiegazzato che riportava un nome o un indirizzo. Fu in questo modo che vennero localizzati i primi nipoti, nonostante le sparizioni operate dai militari non si fossero ancora arrestati. Aprile 2023, Buenos Aires. Un uomo entra nel Banco Nacional de Datos Genéticos, la banca dati nazionale dei dati genetici, per indagare su un crimine che pensa di aver subito 46 anni prima. Qualche minuto dopo è seduto in un ambulatorio, la manica della camicia arrotolata sull'avambraccio, mentre l'ago gli buca la pelle. L'uomo si chiama Daniel e ha sempre creduto di essere nato il 24 marzo del 1976. Il padre era un ufficiale di polizia che non si separava mai dalla sua pistola. Quando cenavano l'appoggiava accanto a sé, sul tavolo. La madre aveva almeno una ventina d'anni di più delle madri dei suoi compagni di classe, ma a questo Daniel non aveva mai fatto caso. Quando ha poco più di 20 anni, sua madre muore e a quel punto la sorella, che ha diversi anni più di lui, gli confida un segreto. Teme che lui sia stato adottato, dal momento che era arrivato a casa all'improvviso, molto piccolo, proprio negli anni della dittatura. Le nonne di Plaza de Mayo ben presto si rendono conto che il tempo, nonostante sembri scorrere lentissimo, quasi immobile, sotto la dittatura, non gioca a loro favore. Muoiono le prime donne dell'associazione, la gran parte di loro aveva già tra i 50 e i 60 anni, quando le loro figlie incinte erano state rapite dalla dittatura. E quando muore una donna dell'associazione, si porta nella tomba ogni possibilità di rintracciare le nipoti e i nipoti scomparsi. Nel frattempo però, in seguito alla catastrofica decisione di entrare in guerra contro l'Inghilterra per le isole Falkland, conflitto breve ma non indolore, che termina ovviamente con la sconfitta dell'Argentina, la giunta militare è ormai prossima alla caduta. Alla vigilia della guerra l'Argentina si trovava nel pieno di una devastante crisi economica e di una rivolta contro la giunta militare. Il governo era passato nelle mani del generale Leopoldo Galtieri, che sarà dittatore e presidente del paese dal 22 dicembre del 1981 al 18 giugno dell'anno seguente. Infatti, come risultato delle tensioni tra le forze armate per la ripartizione del potere, Videla era stato allontanato dal suo incarico e la presidenza assunta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito. L'allora presidente decise di giocare la carta del sentimento nazionalistico, lanciando quella che considerava una guerra facile e veloce per reclamare le Falkland, su cui l'Argentina rivendicava la sovranità. Sebbene colto di sorpresa dall'attacco, il Regno Unito organizzò una task force navale per respingere le forze argentine che avevano occupato gli arcipelaghi. Dopo pesanti combattimenti, i britannici ebbero la meglio e le isole tornarono sotto il controllo del Regno Unito. Le conseguenze politiche della guerra furono profonde. In Argentina crebbero dissenso e proteste contro il governo militare, avviandola alla caduta definitiva, mentre nel Regno Unito si diffuse un'ondata di patriottismo che ridiede forza al governo del primo ministro Margaret Thatcher. Il ripristino della democrazia in Argentina vide la formazione di una commissione nazionale sulle persone scomparse, che portò alla nascita dell'Equipo Argentino de Antropología Forense, la squadra argentina di antropologia forense, un'istituzione indipendente e non governativa, che si mise al lavoro sui resti riesumati dalle fosse comuni. In seguito nacque anche la banca dati genetica all'ospedale Durand di Buenos Aires. L'associazione delle nonne di Plaza de Mayo entra allora in contatto con la genetista americana Mary Claire King e la sua equipe, riuscendo a interessarla alla loro battaglia. La dottoressa King si era sempre spesa politicamente. Quando studiava a Berkeley presso l'Università della California, era stata particolarmente attiva nell'opposizione alla guerra del Vietnam e in seguito aveva potuto constatare di persona gli orrori della dittatura cilena, che aveva preso il potere rovesciando il governo democraticamente eletto di Salvador Allende con un colpo di Stato appoggiato dalla CIA. La dottoressa aveva svolto un programma di scambio rivolto agli insegnanti in Cile. Se fossi nata a Buenos Aires e non a Chicago, avrebbe affermato in seguito, probabilmente anch'io sarei stata fatta sparire e mia figlia sarebbe stata rapita e affidata alla famiglia di qualche sostenitore della dittatura. Quando l'analisi del DNA iniziò a diventare uno strumento affidabile, le nonne di Plaza de Mayo poterono contare su una tecnica molto efficace. La dottoressa King le aiutò a implementare i test sul DNA mitocondriale. A differenza del DNA nucleare, che ognuno eredita da entrambi i genitori, il DNA mitocondriale è trasmesso solo dalle madri e rimane pressoché inalterato nel corso delle generazioni. Di conseguenza era uno strumento utilissimo per riuscire a collegare le nonne ai loro nipoti, anche in assenza di altri parenti. Nel 1984 la Corte Suprema Argentina stabilì che il metodo della dottoressa King era riuscito a identificare la parentela di Paola Lugares con la sua vera famiglia, stabilendo un precedente che avrebbe permesso il ricongiungimento di decine di famiglie con i loro bambini rubati. Il lavoro dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, assistite dall'equipe della genetista americana Mary Claire King, ha condotto al riconoscimento di circa il 25% di questi bambini scomparsi e il loro ricongiungimento con i membri ancora in vita delle famiglie originarie. Estremamente soddisfatta per il lavoro condotto con le abuelas di Plaza de Mayo, La dottoressa King amava ripetere che l'esistenza del DNA mitocondriale dimostrava che Dio era una donna e che lo aveva creato per aiutare le nonne argentine che cercavano di ritrovare i loro nipoti. In seguito ci vollero anni di pressioni disperate da parte delle abuelas affinché il governo si convincesse a creare una banca dati dove conservare il loro patrimonio genetico per permettere i ricongiungimenti anche dopo la loro morte. Circa 3 mesi dopo essersi recato alla Banca Nazionale dei Dati Genetici per farsi prelevare un campione di sangue, Daniel fu convocato a Buenos Aires, dove gli fu consegnata una cartellina bianca sul cui frontespizio erano riportate le parole memoria, verità, giustizia, scienza, identità. I documenti contenuti all'interno riportavano i risultati dei suoi test genetici, secondo i quali non era figlio della coppia che lo aveva cresciuto, ma di Cristina Silvia Navajas, che era stata sequestrata dalla giunta militare nel luglio del 1976, quando era all'inizio della gravidanza, e di Julio César de Jesús Santucho, che era fuggito dal paese all'inizio della dittatura. Il padre, e questo era un vero miracolo, era ancora vivo. La nonna materna, Nelida Gómez de Navajas, era stata un membro particolarmente attivo delle nonne di Plaza de Mayo. Era morta nel 2012, ma Daniel avrebbe in seguito scoperto che la nonna, ogni anno dal giorno della scomparsa della madre, aveva preparato una torta per lui nel giorno presunto della sua nascita. Dopo aver spento le candeline, portava la torta all'associazione delle nonne e la mangiavano tutte insieme. Daniel si mise in contatto con il padre, e subito dopo prese il cognome dei suoi genitori e si fece un tatuaggio che riportava la sua vera data di nascita, il 10 gennaio del 1977, accanto all'effigie di un fazzoletto bianco, come quello che le nonne portavano durante le loro proteste settimanali davanti al palazzo presidenziale. Daniel Santucho Navajas è stato il 133esimo bambino a essere riconosciuto grazie all'azione delle nonne, e da allora altre 6 persone si sono aggiunte a quella lista. E il Banco Nacional de Datos Genéticos si è rivelato col tempo uno strumento fondamentale per la ricerca della verità. Per circa 4 decenni ormai è stato custode delle prove scientifiche di una verità tanto attesa, quella della vera identità dei circa 500 bambini nati nei centri di detenzione e dati in affido a sconosciuti dopo l'esecuzione delle loro madri. Ma adesso le cose non si mettono così bene per quell'istituzione così preziosa. Nella sua furia rivolta contro la scienza, la storia e la verità, il presidente Milei ha messo in dubbio il suo futuro. Famoso per il suo giudizio storico sulla dittatura, che non ritiene un sanguinario regime militare, ma quanto un ente politico che si è reso protagonista di una guerra necessaria, queste sono le parole di Milei, oltre ad aver smantellato diverse agenzie che in collaborazione con la banca dati lavorano per il ristabilimento della verità, di recente ha affermato che la banca dati stessa va ristrutturata perché grava troppo sulle spese dello Stato. Si tratta di una semplice operazione di buon senso, ha affermato. Astor Piazzolla qui a Sconfinamenti a commentare la storia che vi ho raccontato oggi, la storia che si intitola Dio e Donna, ed è una storia in cui abbiamo ricostruito le vicende delle Abuelas de Plaza de Mayo, cioè le nonne dei bambini partoriti nelle carceri argentine in seguito all'arresto delle madri. Quando le madri venivano poi fatte sparire dopo aver dato alla luce questi bambini, i bambini venivano affidati a delle famiglie vicine al regime. E vi ho raccontato in particolare la storia di Daniel e di come è riuscito, grazie all'associazione delle Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne di Piazza di Mayo, a scoprire la vera identità dei suoi genitori. Il brano che vi ho fatto ascoltare si intitola Vardarito e fa parte di un disco di Astor Piazzolla del 2003, Piazzolla Tangos 6. Piazzolla è chiaramente è stato uno dei simboli culturali non solo della musica argentina ma della musica dell'intera America Latina. Ha vissuto in giro per il mondo, alla morte aveva chiesto di essere sepolto in Argentina e così è stato. Si è affermato per la sua grande capacità di in qualche modo far apprezzare nel resto del mondo il tango in tutte le sue varie declinazioni, che è chiaramente una musica in grado di parlare all'animo umano al di là delle latitudini, al di là della provenienza geografica, al di là della cultura e della lingua di appartenenza. E da questo punto di vista è stato davvero un grande alfiere della cultura argentina per i lunghi decenni in cui ha svolto con grande successo la sua attività di compositore e di concertista. Era nato a Mar del Plata l'11 marzo del 1921 e, come vi raccontavo prima, quando aveva capito che la sua vita stava volgendo al termine, aveva chiesto di poter tornare in Argentina. Infatti è morto a Buenos Aires il 4 di luglio del 1992. Non sempre apprezzato dalla critica, in particolare quella amante del tango più tradizionale, per la sua idea di mescolare il tango con il jazz. Ma il suo successo popolare è confermato anche dal fatto che la sua città d'origine, Mar del Plata, nel 2008 gli ha voluto rendergli omaggio intitolando a lui l'aeroporto cittadino.
Están aquí danzando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar.
Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas.
Hey, Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará.
no podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres.
E questo era Sting con Ellas Danzan Solas, che è la versione spagnola di They Dance Alone, brano che fa parte del suo capolavoro del 1987, Nothing Like the Sun. Nelle interviste per la promozione del disco raccontò che l'ispirazione per questa canzone ovviamente l'aveva presa dalle madri delle persone fatte scomparire dalla dittatura cilena e da quella argentina. Una canzone che ha scritto dopo aver visto un servizio televisivo che ritraeva le madri di Plaza de Mayo, cioè le madri dei desaparecidos della dittatura cilena di Pinochet, che ballavano di fronte ai palazzi del governo con in mano le foto dei loro mariti, figli, fratelli, padri scomparsi. Da lì era nato lo spunto e l'ispirazione per questa canzone. Poi nella sua autobiografia Sting racconta anche che verso la fine degli anni 70 i Police furono invitati a fare una piccola tournée nel Cile, che era già appunto sottoposto alla dittatura di Pinochet. Aveva contattato la direzione inglese di Amnesty International per chiedere loro se doveva andare o meno, e Amnesty International gli disse che nei paesi oppressi il rock and roll è sempre una forma di libertà, uno strumento di libertà, e quindi di andare a fare la tournée. E racconta che appena arrivati nel paese i Police tennero una conferenza stampa, arrivarono in questa sala stampa aggremita dagli unici giornalisti che esistevano nel Cile di allora, quindi giornalisti di estrema destra che appoggiavano la dittatura militare, e vide che sulla scrivania a cui avrebbero dovuto sedersi c'erano due piccole bandierine, una del Cile accanto alla Union Jack inglese. E per prima cosa, prima ancora di sedersi, Sting prese la bandierina inglese e la buttò nel cestino. Subito i giornalisti gli domandarono perché avesse fatto quel gesto. Lui aveva risposto dicendo che a casa sua in Inghilterra l'Union Jack, la bandiera del Regno Unito, era la bandiera dei fascisti inglesi. Questo aveva scatenato una reazione non proprio pacifica e positiva da parte della stampa, e poi aveva raccontato di come i militari e i carri armati nelle strade gli avevano fatto davvero un'impressione vivissima e molto dolorosa.
Ecco, ci siamo, ci sentite da lì, in questo sfondo infinito siamo le ombre impressioniste, eppure noi qui guidiamo macchine italiane e vino e sigarette abbiamo. E amori tanti trasmettiamo da una casa d'Argentina, illuminata nella notte che fa. La distanza atlantica, la memoria più nessuna fotografia ci basterà. Abbiamo l'aria di italiani d'Argentina, ormai certa come il tempo che farà. Con che scarpe attraverseremo queste domeniche mattina, e che voglie tante e stipendi strani che non tengono mai. Ah, eppure è vita, ma ci sentite da lì? Questi alberghi immensi siamo file di denti al sole, ma ci piace, sì, ricordarvi in italiano, e mentre ci dondoliamo, e mentre vi trasmettiamo, trasmettiamo da una casa d'argento. L'espressione radiofonica di chi sa che la distanza è grande, la memoria cattiva è vicina, e nessun tango mai più ci piacerà. Abbiamo l'aria d'Italia. Ormai certa come il tempo che farà. E abbiamo piste infinite negli aeroporti d'Argentina. Ah, lasciami la mano che si va. La memoria cattiva e vicina, e nessun tango mai più ci piacerà. Ai, quanto mar. Ecco, ci siamo, ci sentite da lì. Ci sentite da lì.
E siamo rimasti in qualche modo in Argentina con questo brano di Ivano Fossati, Italiani d'Argentina, che è stato pubblicato all'interno del suo undicesimo disco, pubblicato nel 1990. Il titolo del disco era Discanto. Ho trovato delle informazioni piuttosto interessanti su questa canzone. Pare che sia stata adottata come una sorta di inno ufficiale dalla consulta regionale per l'emigrazione della Liguria. Sono stati tanti nel corso dell'ultimo secolo e anche dalla metà dell'Ottocento i Liguri a imbarcarsi per il Sud America, l'America Latina. Molti sono arrivati in Argentina, il quartiere di Boca di Buenos Aires. Di fatto è stato in qualche modo realizzato dalla comunità italiana. Attualmente l'Argentina, su una popolazione di circa 45 milioni di persone, più di 25 milioni a quanto pare hanno almeno un antenato italiano. Questo ovviamente ci fa sempre, questi dati mi fanno sempre pensare a come oggi in Italia viene vista invece l'emigrazione verso il nostro paese, una nazione di emigranti che si è dimenticata quanto i suoi figli hanno viaggiato per il mondo, andando a cercare quello che chiunque emigrato di qualsiasi epoca sta cercando, cioè un posto dove costruirsi una vita decente, un posto dove la sua famiglia è al sicuro, un posto dove può avere delle possibilità per sé e per i suoi figli. E non c'è peggior condanna di quella di dimenticare il luogo da cui si arriva e di dimenticare chi si è stati. Questo impedisce proprio di comprendere il presente, secondo me, ma sono cose che sapete già. Bene, ci stiamo avviando anche alla conclusione di questa prima puntata della seconda settimana di Sconfinamenti. In genere durante l'anno mi potete sentire la domenica su Radio Popolare dalle 14.30 alle 15.30, conduco a Giocare col Fuoco. L'anno che si è appena concluso credo che sia il quarto anno della trasmissione, in cui faccio quello che mi piace di più, metto insieme musica e letteratura, romanzi, poesie, saggi, con musica di ogni tipo. e siamo arrivati al momento in cui devo raccontarvi cosa abbiamo ascoltato oggi come musica di sottofondo. Abbiamo ascoltato dei brani da un disco che si intitola Pieces in a Modern Style del 1995 di William Orbit. Chi è William Orbit? William Orbit è un compositore e produttore nato nei sobborghi di Londra, a Shoreditch, nel 1956. È stato negli anni 80 uno dei pionieri della musica ambient, ha militato in diverse formazioni che hanno lasciato il segno nella musica ambient, appunto. Come compositore, arrangiatore, produttore e uomo addetto al mix dei dischi, ha lavorato con un sacco di artisti. Cure, Prince, Madonna e tantissimi altri artisti di primo piano della scena internazionale. È ancora attivo e continua a comporre e pubblicare dischi. Questa musica che mescola un po' di influenza, no? Effettivamente c'è un po' di ambient, c'è una fortissima, in quello che abbiamo ascoltato oggi c'è una chiarissima impronta classica, e sono sempre interessanti secondo me queste forme ibride che cercano di mettere insieme più tradizioni musicali per creare qualcosa di nuovo, che poi è ovviamente sempre la cosa più interessante da fare. Bene, allora come al solito adesso vi do le indicazioni su come mettervi in contatto con me qualora vogliate mandarmi dei commenti, delle riflessioni, delle rimostranze, non lo so, su questo mio programma estivo a Radio Popolare. Potete scrivermi direttamente all'email info@fabrizio-coppola.net, il trattino è sempre il segno meno, oppure mi potete recuperare sui social, su Facebook e su Instagram, ovviamente. Mi trovate come Fabrizio Coppola. Vi ricordo anche che ovviamente anche le puntate di Sconfinamenti sono disponibili in podcast, le potete trovare sulla piattaforma dove ascoltate di solito i podcast di Radio Popolare. Di solito vengono messi online dopo la messa in onda. Oggi vorrei lasciarvi con una canzone che apprezzo particolarmente. Stiamo parlando di Lezione di poesia di Giorgio Canali. Giorgio Canali è un pilastro della scena alternativa italiana. Innanzitutto vi dico che è nato a Predappio, la stessa patria di quell'altro, cosa su cui Canali scherza sempre. Nasce come fonico e poi dopo entra come chitarrista nei CCCP, Fedeli alla Linea, e poi resta con loro quando si trasformano nel Consorzio Suonatori Indipendenti e poi per grazia ricevuta. Dopodiché dà inizio a una sua carriera personale che lo porta a essere un cantautore peculiare nella scena italiana, e in questa avventura collabora con la sua band che si chiamano i Rosso Fuoco. Il brano che vi faccio ascoltare, come vi dicevo, si intitola Lezione di poesia ed è tratto da Nostra Signora della Dinamite, un suo capolavoro pubblicato più di 15 anni fa ormai, nel 2009. Vi lascio con la musica e le parole di Giorgio Canali, vi auguro buon pomeriggio e noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti.
Sento la luna ululare, lo fa, a volte lo fa quando vede me. Trafitto da un raggio di luna al centro di questo mio universo, personale, nemmeno qui riesco a non pensare a te. Osservo i missili intercontinentali migrare, il mondo degli altri che si distrugge da sé. E se anche posso vivere senza questo cielo e questo mare, che fatica vivere senza di te. Passa il treno veloce, la mandria resta a guardare. Inutile aspettarsi una reazione che non c'è. E se riesco a tenere i pensieri lontano da tutte le altre cose che mi fanno male, non riesco a tenerli lontano da te. Da te. Lezioni di poesia ed impegno sociale, vaffanculo, io canto di te. E vaffanculo anche a questa cazzo di marea che sale. Alta sì, alta, lo so, molto più alta di me. E se riesco a tenere i pensieri lontano da tutte le altre cose che mi fanno male, non riesco a tenerli lontano da te. E se riesco a tenere i pensieri lontano da tutte le altre cose che mi fanno male, non riesco a tenerli lontano da te.